Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa edizione del 18 giugno del 2026 della nostra zuppa di porro. La prima ad arrivare è Rosaria Calare, Cala Resu, scusami Rosaria, sono cieco, non è che peraltro. Allora, il punto fondamentale è che oggi tutti quanti i giornali parlano del G7, ma sostanzialmente per quello che conta il G7, cioè l'accordo, e te volevo vedere che non ci facessero l'accordo sulla cosiddetta pace o tregua in Iran. E però, vedete, il rumore di fondo di tutti questi commenti di oggi, vedremo un po' tutti quanti i giornali, però è stupenda, è che tutti i giornali che dicevano Trump è un pazzo, Trump ha sbagliato, bisogna lasciare il regime iraniano, chi se ne frega delle donne, chi se ne frega dei 30.000 morti uccisi per le manifestazioni, ecco, tutte quelle persone là che dicevano che la guerra è sbagliata, oggi sembrano dolersi del fatto che sia stata raggiunta una tregua. E non lo fanno in maniera esplicita dicendo che brutto, c'è la tregua, no, dicono questa è una tregua che dimostra come Trump abbia perso. Voi pensate che io stia esagerando? No, Fubini oggi si firmerà, se firmerà, verrà fermato così l'accordo, si tratta della maggiore umiliazione della diplomazia americana dalla fuga di Saigon. Ve la ricordate la fuga da Saigon? Ognuno di noi si ricorda quegli elicotteri che stavano sopra l'ambasciata del 1975, e come se Teheran avesse dettato le condizioni. E quello che dice Ale Grassi 79 è molto interessante, perché i 300 miliardi che Trump dovrebbe dare, l'America dovrebbe dare per la ricostruzione all'Iran, secondo il Foreign Policy, e quindi è ampiamente riportato soltanto questo straccio dell'autorevole giornale americano, dice come se si fosse dato un piano Marshall alla Germania ancora governata dai nazisti. Quindi la situazione è questa: lui ha sbagliato ad attaccare l'Iran. L'Iran fino a ieri non erano nazisti, perché se sono nazisti ti devi attaccare, e ora che fai la pace, questi ritornano nazisti e fai male a dargli dei soldi. Evidentemente Trump ha qualche problema, nella gestione di prima della guerra e poi della pace, però questo rumore di fondo per cui tutte le cose di Trump sono folli è incredibile, ed è incredibile anche perché il punto sostanziale è che nell'accordo Trump e i suoi uomini continuano a dire che la cosa su cui loro sono sicuri al 100% è che riguardo al piano nucleare, cioè di arricchimento dell'uranio, che è l'unica cosa che dovrebbe interessare, oltre che Israele, soprattutto noi europei, loro su quello non transigono, cioè questi non potranno ricostruirsi la bomba. Allora, possiamo essere d'accordo, possiamo pensare che gli americani abbiano sbagliato, ma se un amico mio dà un cazzotto a uno che mi vuole uccidere, beh, insomma, magari quel cazzotto poi dopo ci fa pace, quel cazzotto non è dato assegno, giustamente, bisogna evitare la violenza, tutte le cose che volete, però dal mio punto di vista mi ha portato a casa un risultato. E questa, diciamo, analisi cinica, come posso dirvi, realistica, non l'ho letta sui giornali. Quindi il punto fondamentale è: hanno fatto la guerra loro, ci hanno speso i soldi loro, e l'energia è un po' costata di più per noi, quindi qualche prezzo l'abbiamo pagato noi, ma niente rispetto a quello che hanno pagato sia loro in termini elettorali, perché a midterm sarà Trump a pagare questa vicenda. Beh, insomma, se la cosa finisse così, è vero, si poteva rifare di più, è vero, avrebbero potuto cambiare il regime, è vero tutto quello che volete, però l'obiettivo principale, ho sempre pensato, fosse la questione nucleare. Se questa cosa l'hanno risolta, se, il che non è assolutamente detto, beh, insomma, sarebbe un po' prematura questa interpretazione pessimistica che tutti danno. Seconda vicenda della giornata che mi ha molto colpito è, beh, insomma, è la madre di Sempio, che è stata ricoverata in ospedale per abuso di farmaci calmanti, un tempo si sarebbe detto barbiturici. Beh, devo dire che per la verità è una cosa terribile. Questa signora è stata tenuta nel mirino sui social, soprattutto per la vicenda dello scontrino di Sempio. Si dice che lei l'avesse fatto al posto del figlio, e che lì poi c'è tutta la roba pecoreccia, perché andava, vigevano dove stava controllando, oppure aveva un appuntamento con il suo amico pompiere, suo disonante. Delle cose che ovviamente quando si va a fare queste storie si scava nel privato e si distruggono vita e famiglie. Però io vorrei ricordare a tutti quanti, non alla signora Sempio che lo sa bene, che questa nuova caccia all'assassino, in realtà, più che a portare un nuovo assassino, ha portato alla distruzione sistematica di tutte quelle prove per cui è stato condannato Stasi a 16 anni di carcere e 10 li ha già passati in carcere. Cioè, la vera storia di Pavia è che questi hanno dimostrato come non ci fossero le prove per condannare Stasi. Poi, che oggi sia per questo colpevole esempio, beh, francamente, da quello che ho letto in queste settimane e di questi mesi sulle carte, sulle indagini, sulle intercettazioni, direi che mi sembra piuttosto debole l'impianto accusatorio. Staremo a vedere, anche perché gli impianti accusatori molto forti ne abbiamo visti tanti in queste settimane, dal Ponte di Messina, che è una totale minchiata, quella inchiesta su corruzione, alle vicende di Milano, che vi ho raccontato mille volte come fossero folli e di fatti sono stati tutti quanti assolti. C'è sul lato politico due questioni: la mancanza di Renzi della foto del Campo Largo, su cui si esercitano tutti i giornali, a cui non ce ne frega assolutamente nulla, sono affari loro; un po' meno affari loro sono la vicenda di Vannacci, e la Meloni ieri fa una mezza frase al G7, dice lui che si tira fuori, ma non è intanto importante quello che dice la Meloni, ma un'analisi che ho letto oggi sulla Verità, che in effetti è piuttosto gustosa e che anch'io ieri avevo un po' percepito, tra Galli della Loggia e La Stampa, cioè che i giornali dell'establishment sono i giornali che danno una ricetta alla Meloni, cioè quella di spostarsi al centro. E insomma è una ricetta molto pericolosa, non perché sia sbagliato spostarsi al centro, non perché le cose che dice Vannacci siano sempre condivisibili, ma non mi sembra che il loro animo politico sinistro liberal debba necessariamente convincere un governo che ha vinto proprio perché non è sinistro liberal. Oggi c'è Ginevra Leganza che fa un pezzo favoloso intervistando, non ve l'aspettereste mai, la Susanna Tamaro, e la quale dice: guardate che Vannacci dice delle cose di buonsenso, io non vedo talk show, non vado, ma stiamo attenti a non prendere come cose di buonsenso quello che dice Vannacci. Una cattolica, anche se molto originale, come la Susanna Tamaro, che non urla al fascismo, una per esempio che sul Green Deal non urlava alla fine del pianeta, beh, è un po' sintomatica del fatto che se si demonizza, e sembra che lo faccia anche un pezzo della coalizione di centrodestra, il generale Vannacci, beh, insomma, si rischia grosso. Detto questo, poi dopo il generale Vannacci col vocabolario che spiega e che trova come suo primo nemico la destra è altrettanto ridicolo, perché il nemico di Vannacci non è la destra e direi neanche tanto la sinistra, ma è nemico il pareggio, cioè il fatto che lui potrebbe permettere alla sinistra di non perdere le elezioni, mentre potrebbe permettere alla destra di perderle e ad arrivare a un pareggio. In quel caso, per l'eterogenesi dei fini straordinaria, Vannacci si troverebbe l'agenda Draghi riportata in Italia, perché non ci sarebbe una maggioranza né di destra né di sinistra. Speriamo proprio che non sia così. E qui che cosa dice Davide? Speriamo che nessuno arrivi al 40% per fare il governicchio di centro sinistra con Forza Italia dentro. Sperano che nessuno arrivi, esattamente questo Davide è il rischio. Invece io sono dell'idea che comunque sia o destra o anche sinistra, sia invece augurabile che ci sia una come si dice, una maggioranza in questo paese. La Meloni ha più volte detto che dei conigli, dei consigli di sinistri se ne frega, e fa veramente bene. Fantastica questa storia che tira fuori, mi sembra, il giornale La Verità di Belpietro. Cioè, questa storia del Movimento 5 Stelle, che è impelegato non fosse altro perché governava lei in quel drammatico periodo del Covid, che ha chiesto alla commissione che sta indagando sul Covid che se loro dovessero indagare il signor Arcuri, bene, Arcuri dovrebbe avere un vincolo, non dovrebbe essere senza alcun vincolo di testimonianza veritiera, cioè sostanzialmente potrebbe essere uno che può dire anche delle minchiate o non rispondere alla commissione Covid. Io vi ricordo che soltanto Quarta Repubblica e con documenti ufficiali, vi ha raccontato come nel caso Covid Arcuri abbia dato un appalto di 18 milioni a una persona che poi si è fatta riconoscere 133 mila di commissione, e quella società che ha preso l'appalto di 18 milioni era di sua moglie. Il fatto che lui ha fatto si è preso una società, sempre di questi avvocati dello studio Alpa che giravano intorno all'Alpa, una commissione di 450 mila euro per un appalto da 3 milioni soltanto per compilare dei documenti. Vi voglio ricordare che sono state vendute 1 miliardo 200, abbiamo abbiamo comprato 1,2 miliardi di mascherine inutilizzabili e dato una commissione di 200 milioni. Vi voglio ricordare che non si è indagato sulle mascherine di Zingaretti, vi voglio ricordare che hanno preso i respiratori di D'Alema e buttati nel cesso, vi voglio ricordare che invece uno che ventilatori li aveva fatti non gliel'hanno chiesto neanche uno nonostante ci fosse l'accordo di comprarli. Vi voglio ricordare che c'era un'emergenza, ma quello che è emerso negli interessi e nei soldi che sono stati fatti nell'emergenza dai soliti noti è una cosa scandalosa, e oggi vogliamo sentire il commissario senza obbligarlo a rispondere tutto con il criterio della verità. Beh, insomma, i grillini, quello di onestà, 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 effettivamente fanno sorridere. L'Italia, peraltro, lo noto nel giornale di centrodestra, ma lo parlerò anche oggi a 10 minuti, vince una battaglia fondamentale in Europa sul regolamento riguardo all'espulsione e al trattamento dei clandestini, cioè degli immigrati che non hanno un permesso. Cioè, finalmente portiamo a casa un'Europa un po' più rigida sul confine sud, dove arrivano le persone per delle regole assurde europee. Cosa succedeva? Che tu eri tenuto a fare una serie di ricorsi, controricorsi, tutele che vanno oltre ogni costituzione e diritto per tenere a casa le persone che già commettono un illecito, cioè venire in un paese senza documenti. Questa è stata una grande vittoria, diciamo, dell'Europa, se volete anche del governo di centrodestra italiano, ed è il motivo per il quale Sallusti oggi, riprendendo la vicenda Vannacci, dice: una cosa è urlare e una cosa è costruire un consenso nel tempo, e questo consenso è stato costruito. Ultima notazione, ma che è il taglio di prima pagina del Wall Street Journal, che è davvero interessante anche perché è bellissima la grafica del Wall Street Journal. Dovete sapere che c'è una grafica in prima pagina di come si è fatto, di come è fatto l'iPhone, cioè lo schermo, la fotocamera, il chip, il chip di memoria e il chip di archiviazione. Ebbene, sta succedendo una cosa terribile per Apple, cioè che i chip di archiviazione e di memoria sono balzati a delle costi mostruosi, e quindi il prossimo iPhone, il 18, dovrà costare 200 euro in più, 200 dollari in più rispetto al modello 17. E questo dice Cook in questa intervista a Wall Street Journal, perché sono aumentati i prezzi dei chip. Perché aumentano i prezzi dei chip? Perché questi chip vengono utilizzati dall'intelligenza artificiale. Insomma, mo per avere un cellulare della Apple dovete spendere 1299. Io che sono non un pauperista, dico: vabbè, state tranquilli, tenetelo anche per un paio d'anni sti cellulari, non è che tu ogni anno ti devi cambiare un cellulare, mi sembra una roba per cui non c'è nulla da piangere. Se hai soldi per farlo, fallo; se non hai soldi per farlo, non lo fare. Ma la storia di come è fatto un cellulare, dei diversi costi del cellulare, delle diverse componenti del cellulare fatte a Wall Street Journal, beh, insomma, è davvero interessante per farvi capire come questo oggetto in realtà è fatto da varie componenti e ognuna di queste hanno un peso sul prezzo finale. Ed è incredibile, perché io pensavo che su un cellulare di 1089, quanto viene venduto in base di oggi, 1099, i costi del 17 sono 582, invece nel 18 saliranno a 726, quindi 150 euro in più di costo. Insomma, per gli appassionati di tecnologia, ma anche di dove va il mondo, di dove si dovrà investire, è piuttosto interessante. Allora, Elena 324, Porro, lei si deve vergognare. Sara Sfarzetta, questo è un altro imbroglio, l'Italia dà documenti senza sapere chi veramente sono. Va bene, stiamo parlando degli immigrati, ma è proprio necessario un cellulare Apple diverso da tutti gli anni? No, non lo è. Se lo vuoi comprare, fallo. Maratea Calling, 17, 18, 19 luglio, super manifestazione a Maratea, lo sapete tutti. Saluti siciliani alla mitica Lalla, io vi do appuntamento come sempre questa sera alle 19. Ciao.